Dice, siamo stati in mezzo a voi. Dice, scusate, cerco il versetto. Dunque, aspetta, versetto, dunque, versetti, aspetta. No, non è 10, scusa. Dunque, versetto 8, oh, versetto 7, sì, scusa. E Genesemen, siamo diventati, ci siamo fatti, potrebbe essere detto così. E qui c'è una parola che in alcuni manoscritti è nepioi, in altri manoscritti è epioi, che senta la M iniziale. Quindi capite che sono parole graficamente molto vicine, che quindi possono essere state trascritte in modo diverso. Nepioi vuol dire siamo stati piccoli, siamo stati proprio piccolini, bambini. L'altra vuol dire siamo stati dolci, amorevoli. Qui la lettura preferita nella traduzione è quella della dolcezza, dell'amorevolezza, no? Qui per esempio, se voi prendete Seconda Timoteo 2:24, si parla di come deve essere l'apostolo, il ministero, il servo del Signore nella comunità cristiana deve essere. Ecco, una caratteristica del ministero dice proprio la dolcezza, cioè la pazienza, la mitezza, anche per gli avversari, dice qui, no? Quindi vedete che qui ritorna un'immagine, potremmo dire, materna. Ora, a questa immagine, ma pensate che, per esempio, se noi usiamo questa parola epioi, che indica dolcezza, che torna pochissime volte nel Nuovo Testamento, forse soltanto qui e in 2 Timoteo, quel brano che avete letto. Invece la parola nepioi, piccoli, torna per esempio in Matteo 11:27 seguenti. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i tuoi segreti. Allora Gesù da piccolo ha capito chi è il Padre veramente nell'umiliazione. Poi dice, se voi siete affaticati, oppressi, eccetera, potete imparare da me. Allora qui Gesù si pone come il piccolo che si prende cura di quanti sono stanchi e oppressi. Quindi, perché possiamo fare queste letture un po' incrociate, c'è niente di male, ci possono dare senso anche proprio di allargamento dell'orizzonte. Forse va legato tutto questo, rimaniamo a questa madre che allatta i suoi figli. In che cosa è consistito l'allattamento di Paolo qui? Cosa ha dato loro? Ha dato il Vangelo di Gesù. Continuiamo un momentino a leggerlo, Dice, come una nutrice scalda, nutre, scalda, si potrebbe così dire, i propri piccoli, così anche noi abbiamo avuto il desiderio di darvi metadunai, di, come dire, di farvi passare, perché non è soltanto dare. Metaduna indica proprio questo passaggio, si potrebbe così, che va al di là di noi, qualcosa di noi, di me, che va oltre me a un altro. Non è che ti do qualcosa soltanto che è mio. Abbiamo avuto il desiderio di darvi non solo il Vangelo di Dio, ma anche le nostre stesse anime, dice proprio così, cioè la nostra vita. Allora, la madre quando dà il latte dà la vita. L'apostolo non può dare il Vangelo senza dare qualcosa di sé e della propria vita. Cioè l'Apostolo quando dà il Vangelo dice qualcosa che è così suo da dentro, il suo cuore, che poi la consegna del Vangelo è come consegnare anche se stessi, il proprio vivere, la propria attenzione amorevole. Ecco l'immagine materna. Ma l'immagine materna, secondo voi, ecco, dice quale stadio dell'evangelizzazione? Quale stadio si può dire, no? E soprattutto quello iniziale, no? Chi riceve in questo caso dalla madre? E tu ricevi senza che ti sia chiesto nulla, no? Ricevi, devi crescere, devi accogliere le cure, e queste cure sono ciascuno di voi, appunto come dicevi prima. Cioè, il Vangelo non può essere strombazzato, diciamo, in piazza per fare massa. Certo che c'è un annuncio che va su tutti, ma è perché ciascuno si sente interpellato, che risponde personalmente, e allora lì comincia una relazione che è anche di carattere personale, poi insieme con gli altri. Ci siete? Penso, no? Questo. E quindi poi possiamo continuare. Dopo c'è, perché dice, ci siete diventati amati, cari, agapetoni. Poi c'è l'immagine del padre. L'immagine del padre ha dei tratti un pochino diversi. Dice, ciascuno di voi abbiamo, diciamo, paracaluntes, cioè vi abbiamo esortato, ora poi vediamo un po' di questi versi se volete. Ciascuno di voi come un padre, i suoi figli. E usa tre verbi, vi abbiamo esortato, paracaleo, cosa vuol dire? Chiamare presso, cioè dice vieni qua per favore, questo come si fa? Il figlio deve camminare da sé, però deve essere anche incoraggiato. Allora vieni qui, ascoltami, paracaleo, ti incoraggio. Poi para mitiume noi, avevo cercato qui questo verbo anche nelle sue ricorrenze, cioè paramitumeno è parlare amichevolmente, che può essere anche incoraggiare uno che ha avuto un dispiacere. Per esempio, so, Giovanni 11, da Marta e Maria alla morte di Lazzaro erano andate alcune persone per consolarle, incoraggiarle, no? Essere vicini nella. Oppure ritorna questo verbo, per esempio, in 1 Tessalonicesi 5,14. Lì ritorna ancora l'Apostolo, sempre, che dice vi esortiamo, fratelli, ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, fate coraggio a chi è scoraggiato. Vedete? È quel modo amichevole di essere vicini a qualcuno che ha bisogno di sostegno. Ma non si sostituisce a te chi ti è vicino, capite? Quindi questo è il padre. E poi ancora martireo. E vi abbiamo quindi tre verbi. Vi abbiamo chiamato presso, quindi esortato, dice qui, no? Vi abbiamo incoraggiato, consolato, poi vi abbiamo testimoniato. Cioè, in altre parole, tu incontri le difficoltà del cammino, del padre, qui c'è già qualcosa che esce dalla protezione materna, no? Del primo ascolto, e tu devi camminare. Il primo annuncio fonda la tua fede. Poi c'è un cammino per esempio lo chiamiamo catechesi, lo chiamiamo, iniziazione, sono vari termini in cui tu devi imparare non soltanto chi è Gesù, il Vangelo, eccetera, ma anche a vivere da discepolo di Gesù. Allora c'è anche una formazione che è di tipo morale, di tipo che riguarda il tuo comportamento, il tuo stile, il tuo modo, no? E uno si scoraggia. Qui il motivo dello scoraggiamento è anche la persecuzione. Sì. Allora lì Paolo ha detto: guarda, il Signore ti aiuta, non ti abbandona, è Lui che è vicino a te. Ma chi c'è vicino a te? Io. Allora Lui attraverso di me, il mio essere con te, non è già un segnale di come non è Lui con te? E il fatto che io sono perseguitato, tribolato prima di te, non ti deve incoraggiare. Ecco perché dice: siamo stati anche testimoni. Non solo vi abbiamo esortato, via dai, forza, su, ma tu hai visto che noi le abbiamo passate quelle cose lì. Capite? Il rapporto con i figli è fatto di queste cose qui. Vedete lo sdoppiamento, la figura materna e paterna corrispondono a un'unica opera di evangelizzazione, e l'apostolo è, a seconda dello stadio, no? In cui questi discepoli si trovano, l'una e l'altra figura.
Allora lui dice: ma Satana ce l'ha anche lui. Ma anche per esempio anche in Giove, no? Sembra quasi come che Dio voleva fare un accordo con Satana per metterla alla prova, no?
Sì.
Come mai non c'è questa apertura più libera? Chiamiamola protezione da parte di Dio, che Dio che ci fa camminare un po' più lisci, Gesù che ci fa camminare un po' più lisci adesso.
Sì. Ecco, siamo nell'ultima parte, vedete, del capitolo, dove incontra Paolo di nuovo sulle difficoltà, no? Qui lui esprime il desiderio di venire a vederli. Guardate, già alla fine del primo capitolo Paolo diceva questo desiderio, no? Poi, fine del capitolo 2, Paolo riesprime questo desiderio. Allora, questo vi dà l'idea di un'inclusione, cioè qualcosa che all'inizio e alla fine incornicia questo capitolo 2. Questo è quello che volevo fare nell'ultimo pezzo, no? Come si può dividere questo testo? Satana ce l'ha impedito. Poi l'escamotage che trova Paolo è: manda Timoteo. Non ci posso andare io, ci mando lui. E Satana viene ingannato, no? Da questa iniziativa di Paolo. Poi Timoteo torna. Allora ecco l'esultanza di Paolo. Timoteo è già tornato fin quando Paolo scrive la lettera. Paolo scrive perché Timoteo ha portato queste notizie così rassicuranti, perché Paolo ci è potuto stare così poco a Tessalonica, che ha lasciato un'opera avviata. Ma questi erano... lui è scappato dalla persecuzione, questi ci sono rimasti dentro. Allora se la caveranno, avranno perseveranza. Proprio quando pensavo che doveva essere più importante la mia presenza, sono costretto ad andare via, no? Sarà durata questa comunità. Quando poi Timoteo gli porta queste notizie, allora lui esulta. E vede che questi aramicesi, allora lui è stato un padre, perché quello che è successo a lui sta succedendo a loro. Persecuzione e insieme gioia. Persecuzione e perseveranza. Allora, cosa vuol dire qui questo richiamo a Satana e a quest'opera? No? Poteva dire Paolo, ma insomma, dice proprio il destino, no? Dice pure: ho avuto sfortuna, no? Scarogna. Poi non vado, ci sono anche altre parole, no? Che noi usiamo per dire quando le cose non vanno secondo i nostri piani, no? Qui invece Paolo legge questo ostacolare non semplicemente come ostacolare, perché se uno dice: ma io voglio fare questa cosa e mi va di traverso, ma lasciamo stare Satana, voglio dire, no? È successo qualcosa. Ma se questo avviene puntualmente laddove c'è un'opera del Signore, allora chi è che ha interesse a creare ostacolo all'opera del Signore? La sua deduzione è una deduzione teologica, per noi sarebbe un passo un po' troppo grande, dice: ma insomma sarà lui, sarà qualcos'altro. Però lui legge tutto questo come qualcosa che macchina, rema contro l'annuncio del Vangelo. Poi tu citavi di Giove, il caso di Giove,
certo? Non è questa cosa,
Ma non si tratta di un accordo.
Si tratta. Basta che non ammazzi.
Sì, ma non è che Dio sia d'accordo con Satana. Dio scommette sull'uomo. Scommette, cioè ha talmente stima nell'uomo che consente in qualche modo una. Ora, naturalmente che Satana mette alla prova, tenta, Dio tenta, mette alla prova, ma forse diciamo no in questo senso, però in un certo senso la prova te la fa attraversare. Allora, che differenza c'è tra il mettere alla prova di Dio e il mettere alla prova di Satana? Il mettere alla prova di Dio è un mettere alla prova che ha come scopo quello di conformarci al Figlio. Cioè il mettere alla prova di Dio è portarci a una relazione così limpida, nitida, che è basata solo sulla fede, solo su un atto di fiducia, che scommette tutto su di Lui e che ci conforma al Figlio, perché Dio gioisce del nostro essere figli. Quindi il mettere alla prova in qualche modo funziona come qualcosa che noi perdiamo, che ci viene come tolto, qualcosa per cui siamo un pochino decostruiti, dimagrisce un po' il nostro io, e tutto questo si traduce in una fede sempre più abbandonata, può diventare anche ribellione. Invece mettere la prova di Satana non consiste nel fatto che noi siamo costretti a diminuire un po', ma soprattutto nel fatto che lui ci aumenta. Lui ci dice: guarda che sei qui, allora non confesare. Vi ricordate la prima prova? Dio mette un limite alla tua possessività, ti dice: questo no. Ma perché ci viene tolto qualcosa? Perché l'albero in mezzo al giardino viene tolto? Perché un genitore toglie qualcosa al figlio? Beh, sai, se uno dice: ti tolgo questa cosa perché è pericolosa, lo capiamo, no? Ma quando un genitore dice di no a una cosa che è buona, che non è consigliata per niente, perché ti dice di no? Perché chiedere e avere, se diventa un automatismo, diventa anche prepotenza, arroganza, il figlio viziato. Invece tu devi sapere che pur potendola ottenere quella cosa, l'ottenere quella cosa dipende non da, come dire, un diritto che tu hai, ma dalla gratuità di un altro che ti dà. Come fa a formare un figliolo alla gratuità se questo poi rivendica tutto come pretesa? Allora tu genitore mi devi, ma se tu mi devi, tu non capisci più che c'è un amore dietro questo. Allora noi siamo formati a questa gratuità in una relazione che è basata sulla fede. Allora di mettere alla prova parte di Dio consiste in qualche modo nello spingerci a un rapporto di figliolanza, no? Che comincia a conoscere la sua gratuità, perché diciamo non c'è niente che non ci sia tolto in qualche modo, no? Anche rispetto ai nostri progetti, che non venga compensato da un infinitamente di più nella fede nel momento in cui ci abbandoniamo a questo, perché lui vuole che noi siamo come il figlio. Satana invece ci vuole dei piccoli panni, panni eterni, che però non possono prendere lui. Quindi Satana impedisce questo perché qui chiaramente Paolo vede un ostacolo e nel suo sentire lo attribuisce a una macchinazione, no? Che tenta di ostacolare quest'opera di Dio, che poi non è ostacolata, perché anzi, quello che Satana vuole, Dio lo utilizza come privazione per farti crescere ancora di più, come è successo ai tessalonicesi. È un discorso più complesso, insomma, mi faccio io, mi rendo conto, perché poi rimangono misteriose queste cose. Però certamente quel verbo indurre che è nel Padre nostro è esatto. Perché non abbandonarci non ha senso chiedere di abbandonarci. Lui non ci abbandona. È il fatto che nella tentazione, cioè siccome nella tentazione uno c'entra, Questo è il problema. Perché comincia a dialogare con il tentatore, comincia a stabilire una relazione e entri. E quando ti sei entrato poi dite, lo puoi già fatta. Ma il problema è non entrare lì, non è abbandonarci, nel senso che se siamo dentro una difficoltà lui ci abbandona. Capite? È il fatto che la donna comincia a parlare con serpente, con l'uomo, in questo dialogo con serpente si è entrato. E lì c'è questa vigilanza previa, no? Tu, Signore, impedisci di entrare nella tentazione. Ecco questo.
Ma
che
non possa cadere in tentazione.
Sì, forse si può dire così. Ma va bene tutto, per carità, non abbandonarci se lo capisci in un certo modo. Ma c'è qualcosa in quel verbo che è forte, menos inducas, come lo traduce Girolamo, il latino è esatto rispetto al greco, non è sbagliato. Poi dobbiamo capirlo noi. Anzi, il fatto che ci siano delle parole che ci scandalizzano un po', nasconde la profondità piuttosto che magari tradurle semplificando, no? Abolendo la difficoltà. Se ci sono, siamo andati un po' saltati, però mi fa piacere anche un pochino, no, che si condivida qualcosa della vostra vita. Ci sono magari delle riflessioni che avete fatto?
Cioè, Paolo parla di paternità e di maternità, e poi c'è tutto il discorso con i giudici che hanno ucciso Gesù Cristo.
Sì. No? Sì, perché questo è un discorso abbastanza complesso, perché se voi volete questa cosa di Paolo è il più duro pronunciamento anti-giudaico di tutto il Nuovo Testamento. È il primo scritto, questo è il Paolo senza giovane, apostolo senza giovane, no? Anche se non c'è una cura, ma in realtà. Però è il Paolo a cui bruciano ancora le ferite di tutte le sassate che ha preso dalle sinagoghe. No? Quindi vede una resistenza così ostinata di questo Israele che quasi sembra senza rimedio tutto questo. Però naturalmente tutto questo poi andrebbe letto dentro tutto Paolo. Quindi, per esempio, negli Atti degli Apostoli voi avete che fino a Roma Paolo controbatte con questi giudei, con parresia, con franchezza, ma non c'è niente da fare, tutti se ne vanno. E Paolo dice allora questa salvezza, sappiate che viene annunciata ai pagani, questa salvezza. Quindi, anche nella presentazione che ne dà Luca, negli Atti, ovviamente, questo è il Paolo di Luca, ma è un Paolo che fino in fondo riceve chiusura di porte dal giudaismo. Forse anche perché lui da giudeo, sai, quando tu sei punto da una parte e poi raggiunto dall'altra, le cose sono forse anche più difficili per te come apostolo del giudaismo. Difatti lui dice, l'apostolo del giudaismo lo faccia pure Pietro. Io ormai capisco che le mie porte si aprono a tutti. Ma questo è un discorso evoluto, no? Di venire. Se arrivate alla lettera ai Romani, che è l'ultimo scritto di Paolo, no? Quindi siamo, insomma, almeno una decina d'anni dopo, quindi, ai Romani, capitoli 9 e 11, vi accorgete che Paolo dice, io soffro per la mia gente, per il mio popolo, no? Vorrei essere io stesso quasi, dice una pazzia, io vorrei essere anatema, cioè tagliato via da Cristo perché c'entrassero i gatti di te. Perché loro sono i primi, Dio non si è pentito di te, ma quando lo entreranno, allora sarà la gioia di Dio. Quindi Paolo vede la conversione di Israele quasi come l'ultimo atto della storia, in cui vede la pienezza. Cosa ci può essere di più che l'apertura a Gesù e la conoscenza di Gesù di chi ha tutte le radici dei padri, la fede dei padri e le scritture? Capite? È bellissimo quel testo ai Romani, perché dice Paolo, noi abbiamo ricevuto da Israele Cristo secondo la carne, noi abbiamo creduto e loro no, perché Dio ha voluto che tutti fossero nella disobbedienza, perché tutti comprendessero la misericordia, perché non ci fossero primi della classe. Allora, noi riceviamo Cristo da Israele, secondo la carne, ma Israele riceve la fede in Gesù, figlio di Dio, dalla Chiesa, dai pagani. Quindi anche Israele ha bisogno in qualche modo di una mediazione, che lui che è il primo nell'ordine della promessa, quasi è l'ultimo nell'ordine esecutivo, no? Dell'adempimento di questa promessa. Il Signore vuole che in qualche modo gli uni dipendano dagli altri nell'aver bisogno, no? Di questa mediazione reciproca.
È stato il primo Paolo che ha la
maestà. Sembra di sì, perché qui, come a Filippi, no? Non ci sono altre comunità. Pare che nell'evangelizzazione precedente, per esempio, non so, quando Paolo va a Efeso o in gira per quelle chiese, lì c'è già qualcosa. C'è stato forse Giovanni, c'è stato, perché sono anche le chiese dell'Apocalisse, vi ricordate? Giovanni finisce a Patmos, che è lì, nell'Egeo, davanti a queste isole. A Roma sappiamo che trova i cristiani, trova già una bella comunità a Roma. Prima di arrivare a Roma scrive ai Romani, quindi non le fonda lui, però qui pare proprio che sia una comunità che nasce proprio da lui. Prima cristiani non ce n'era. Lui di per sé, Paolo, si fa un punto di onore, diciamo così, a non lavorare dove hanno già lavorato altri, no? Non dice questo, insomma, lui sente di essere uno che pianta, poi altri raccoglieranno tutto, ma qui lui raccoglie già anche un po' di frutti. Insomma, c'è... Sì. Scusa, non sento,
Sì,
lui rispetto. Sì, no, lui tiene a ribadire questo fatto che il suo modo di presentarsi non è stato come quello di altri predicatori liberanti o filosofi che c'erano di vario tipo, no? Che tendevano un po' a avere consensi, a clappiare gente. Naturalmente dietro c'era un interesse anche materiale, no? Invece lui dice addirittura che anche il suo aver scelto di lavorare, no? Dice la gratuità. Anche il Corinzio dice questo: non avremmo noi avuto il diritto di, no? Per esempio, come dice il bue, non gli mettere la musaruola se sta pregando, no? Se tu prega, qualcosa gli deve far mangiare anche a lui, deve avere tutto questo fieno, questo coso, e non gli dà nulla. Noi potremmo vivere del nostro lavoro missionario. Non lo fanno gli altri, non lo fa Tizio, e io no. Perché? Ma il Corinzio lo dice, ma perché? Perché io la gratuità l'ho già avuta, io non ero degno di essere apostolo, non ero degno, ho perseguitato, ho fatto, Gesù Cristo cosa ha fatto? Non solo mi ha convertito, ma mi ha fatto anche apostolo. Cioè, un rigiro così me lo doveva fare a me, che io gli parlavo contro, e lui non solo mi ha portato a sé, ma mi ha fatto missionario per parlare di lui. Dopo tutto questo io che cosa vado? A legarmi a un interesse materiale? Capite? Qui purtroppo vedete noi procediamo così, non c'è tempo di soffermarsi su tutto, no? Però per esempio questi verbi dovrebbero essere il vademecum di ogni servizio della Chiesa, il servizio del ministero ordinato, ma il servizio di tutto il popolo di Dio. Immaginate che uno prende questi verbi e per esempio fa una sua piccola ricerca. La lettura, per esempio, anche a casa potrebbe essere prendere uno di questi verbi e vedere se accanto ci sono dei riferimenti alla Bibbia di Gerusalemme, per esempio, o vedere se rivengono in mente anche alla vostra memoria dove ci sono parole simili. Allora, dei testi cominciano a interrogarti. Allora uno dice: ma io sono così? Io, per esempio, ho piegato anche la parola del Signore. Dico un interesse personale per fare un guadagno, ma magari al fatto che mi sarei potuto giocare il favore di qualcuno, il consenso di qualcuno, e allora non ho detto quello che dovevo dire. No? Per esempio. E allora lì capite che quando la parola arriva a questo punto e mi coglie, perché scruta la parola, i sentimenti e i pensieri del cuore, allora mi comincio a pregare. Chiedo perdono, chiedo aiuto, magari mi affido al Signore per il futuro. Capite? È questo che noi con molta semplicità dobbiamo trovare, no? Allora lì, quando arriva questo, lo portiamo il libro e lo spirito e la parola che è dentro lavora e diventa preghiera, diventa affidamento, capite?
Paolo, quando si vede qui, si percepisce che Paolo ha dentro un'ansia, un desiderio di rispondere la parola di Dio che lo consuma. Addirittura anche lui, quando si riferiva a quegli oggetti, dei verbi, no? Quando dice come dare la mia stessa vita, qui il riferimento ricorda al discorso di Paolo che vorrebbe essere amato, quindi anche per sì. Loro vorrebbe dare la sua vita, fare qualcosa, addirittura rinunciare alla propria vita per loro. Se pensiamo invece così alle nostre testimonianze, così sicuri, così interroghiamo
e ci diciamo come mai lui ha suscitato questa gioia, questo desiderio, questa voglia di conquistare a Cristo, no? Lì c'è un cammino, no? Questa cosa la vedete proprio nel fondo del capitolo 2. Sentite qui, Satana ce lo ha impedito. Qui, voglio dire, già ti dice il massimo dell'opposizione non sono i giudei, non sono quelli pedati dietro. Lui dice: poveracci, anche i giudei capiscono quel che capiscono, no? Ma dietro c'è qualcosa di più grande, no? Nell'opporsi a Gesù. E dopo aver detto questo, uno potrebbe avere parole di scoraggiamento, no? Sentite cosa dice: infatti, chi se non proprio voi, no? Dice: chi se non il testo italiano. Il greco dice: chi se non anche voi è la nostra speranza. Non può dire chi se non voi, perché ovviamente la speranza di Paolo non sono soltanto loro, ci sono anche altre chiese, no? Chi se non anche voi, qui attenua un pochino, Paolo non vuole esagerare, enfatizzare troppo, no? È la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui vantarci davanti al Signore nostro. Qui però carica. Allora, quando Paolo pensa e fa venire fuori questo affetto, quello che stava dicendo, ha un freddo escatologico, cioè un'emozione escatologica. Pensa alla fine, a Cristo che viene. Parusia. Sapete cosa vuol dire parusia? È la venuta del Signore di cui vantarci davanti al Signore nostro Gesù al momento della sua venuta, cioè al momento della venuta di Gesù. Chi mi rende gradito a lui? Siete voi.
E
viene moltiplicata e anticipa la venuta del Signore. Allora, per esempio, pausia, questa parola, vabbè, ci torno fra un momento, ci torno fra un momento. Un versetto, poi non faccio a tempo a proporvi questa lezione, un versetto su cui volevo attirare la vostra attenzione, è il versetto 13, è forse quello più denso. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Questo è il punto. Cioè, avete accolto la parola mia, l'avete accolta come parola di Dio. Ma la parola è di Paolo, no? Ora, qui, in italiano, a volte c'è una traduzione sbagliata, perché avendo accolto la parola della predicazione, no, non è la parola della predicazione. Perché la parola della predicazione potrebbe essere la parola dell'apostolo. Avete accolto la parola dell'ascolto. Quindi è la parola che fa arrivare a voi la voce stessa di Dio. Ma la parola dell'ascolto è la parola che Paolo ha ascoltato per primo. Lo dice la lettera ai Romani. La fede viene dall'ascolto e l'ascolto si attua per la parola di Cristo. O Pietro, quando scrive la sua lettera seconda, dice: noi quando eravamo sul monte abbiamo udito questa voce. Ma cosa hanno udito e visto? Mosè e Elia che parlano con Gesù. Ma quando la parola diventa voce che parla a te, le mie pecore conoscono la mia voce, dice Gesù, non la mia parola. Quando questa parola, io vi do la parola dell'ascolto, io vi do la parola che è di Paolo, ma che Paolo per primo ha dovuto accogliere come parola di Gesù. E quindi la parola divina della predicazione l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, cioè quella parola vera. Qui c'è un termine, verità. Ricordate quando Gesù dice: la mia parola è verità. Oppure altrove in Colossesi dice: avete accolto la parola di verità del Vangelo. Chi è che ci dice questa verità? Questa spada a due tagli, dice la lettera agli Ebrei, che penetra fino al punto di divisione dell'animo e dello spirito, perché niente si nasconde agli occhi suoi e noi la dobbiamo rendere conto. Questa parola è vera perché ci dice di Dio e di Gesù, ma ci dice di noi stessi, della nostra vita. Allora, quello che Paolo ha fatto, e la sorpresa sua è: io ho cercato di dirvi la parola del mio ascolto, non semplicemente della predicazione come se fosse qualcosa che io ho imparato. Capisci? A volte si reclutavano dei catechisti, per esempio, no? In qualche nostra parrocchia, no? Sai queste cose, sì, sai la dottrina e la dici agli altri, non è solo questo, tu devi dire il Gesù che ha incontrato te anche, no? Capite? Perché se non c'è questo, non c'è l'annuncio. Se non c'è quello che Gesù ha fatto per me, quando Paolo ai Corinzi dice: Cristo morì, non dice Cristo morì poi è risuscitato, deve includere se stesso: Cristo morì per i nostri peccati, per me peccatore. Quando tu metti te stesso dentro quella parola creduta e quindi diventata operativa nella tua vita, la puoi dire non come parola di uomini, ma come parola che comincia a operare. Ora, questo participio che opera in voi che credete, questa parola è di Dio perché opera, è presente qui. Non è una parola che ha già operato, quindi siete già credenti, buonanotte, fine. Ecco, la parola continua dentro di voi la sua azione di energia. Per esempio, si potrebbe dire questo verbo dove c'è l'espressione energia, no? energei, no? Questa parola continua a lavorare in voi che credete. E perché credete che può lavorare? E quel vostro credere continuo, questa parola continua a operare. Beh, io mi fermo qui. Abbiamo però questi pochi minuti. Ecco, per esempio, se io vi chiedessi, ma un brano così, no? Qualcuno ha notato, per esempio, ma perché chi dice una cosa poi sembra in contrasto con quell'altra? Che dice lui, no? Allora, c'è uno sviluppo. Chiaramente dopo prima letto, riletto, eccetera, si può provare a considerare insieme di questo brano. Per esempio, una cosa bella, dopo che magari avete provato nella lettura quotidiana, vi siete fermati su un versetto, su due, su una parola, un giorno che avete un po' più tempo, dite, ma cosa vuol dire tutta insieme questa cosa? C'è una logica, uno sviluppo, qualcosa di più che devo capire? Allora, una buona cosa potrebbe essere, come lo posso dividere questo testo? Per esempio, nella Bibbia c'è dei capoversi, no? Allora qui comincia. Oppure c'è un'unità tematica qui dentro che poi dopo c'è uno sviluppo successivo. Posso provare a mettere dei sottotitoli e poi a mettere un titolo a tutto l'insieme. Questo vi aiuta, per esempio, la vostra memoria a non disperdere delle cose che si rimangono lì un po', no? Una staccata dall'altra, magari poi se ne vanno, no? Allora, questo brano potrebbe avere tre suddivisioni, tre pezzi. Un primo, per esempio, i primi 12 versetti. Nei primi 12 versetti cosa fa Paolo in sostanza?
Sono comportati lui e altri missionari.
Esatto. Quindi lui, nei primi versetti, i primi versetti riguardano lui e la sua testimonianza. E, per esempio, tutto il discorso del fatto di non ho cercato soldi, non ho cercato quello, quell'altro, no? Anzi, ci ho rimesso. Mi viene in mente Don Cesare Carlo quando fece l'ingresso a Monte San Quirico, no? Fece un'omelia scioccante, disse. Se mai mi pregate che io ci abbia guadagnato di qui. Per toccare la parrocchiona, no? Invece c'è la canonica che la sentiva un po', la tua paga, messa male, eccetera, no? Dice, ecco, ma non è questo il sentire di Paolo, non voglio questo. Dice, però certamente io non solo non ci ho guadagnato, ma ho anche accettato di rimetterci in termini di umiliazione, di sofferenza, eccetera, eccetera, no? Quindi la mia testimonianza. Ma la mia testimonianza ha reso credibile il Gesù che io annuncio, perché annuncio uno che è morto e risorto, non annuncio un superuomo, annuncio uno che ha fatto delle sue sofferenze, come dire, la causa, si può dire così, della nostra salvezza. Allora potremmo intitolare, vedete, vi abbiamo dato come un padre, siamo stati anzi come una madre, cioè prima come una madre, poi come un padre. Quindi tutto questo dice Paolo che testimonia il Vangelo a Tessalonica. Bene? Se voi prendete, qui non c'è tempo di lavorare sul testo per dire in base a quali criteri anche letterari, no? Si potrebbe dividere, ma lasciamo stare. Andate al secondo brano, dal versetto 13 al 16. Ecco, lì di che cosa si sta parlando, riguardatemi. Ecco. Allora, qui non è più Paolo che dice io ho fatto, portato, eccetera, ma siete voi che avete accolto. Allora, qui la testimonianza di Paolo dà i suoi frutti. È una progressione, diciamo, nel filo del discorso. I frutti sono che questi hanno accolto la parola che opera in loro, che credono. E addirittura dice prima ha detto io ho sofferto eccetera, diceva voi sofferto anche voi, ma anche voi allora siete come me. Addirittura dice il Vangelo a causa vostra è arrivato fino tutta la Macedonia, la Caria, cioè siete diventati voi evangelizzatori con le vostre sofferenze che hanno accolto la parola. Vedete? E poi c'è questo, dice sì, siete stati perseguitati, ma i giudei hanno ucciso il Signore. Quindi come è successo a Gesù succede anche a voi. E proprio dagli stessi. Sì. Certo. Per dire, io ho sofferto e vi ho dato testimonianza. Voi avete accolto della gioia, ma in mezzo alla prova, e avete sofferto dai giudei, come anche Gesù ha sofferto proprio a causa delle stesse cose. Poi dice, terza parte, versetti 17-20, l'ultimo pezzetto, di che cosa parla? Qui Paolo di torna a parlare di sé. Ecco, allora, prima l'apostolo che dà testimonianza, poi i tessalonicesi che accolgono la testimonianza, poi il desiderio dell'apostolo di rivedere i tessalonicesi. Vedete che nel terzo brano ritornano tutte e due, la figura dell'apostolo insieme con quella di loro e di questo desiderio che lui ha di rivedere. Come lo possiamo intitolare? Si può intitolare il desiderio di Paolo, ma anche l'affetto di Paolo, e affetto nel senso anche più forte del sentimento, no? Ma anche ci manca qualcosa qui, perché quando Paolo pensa al desiderio che ha di vederli, a questa speranza di vederli e questa gioia che viene fuori dal loro pensiero, pensa già alla venuta di Gesù. Allora, parusia. Lo sapete cosa vuol dire? Perché la venuta del Signore nel Nuovo Testamento si usa questa parola che è composta dal verbo essere. Però, parusia, proprio perché c'è il verbo essere, non vuol dire venire. Vuol dire stare presso, stare accanto. Non è semplicemente il venire di Gesù, ma è il venire accanto. Io questa immagine me la figuro, per esempio, si va all'udienza del Papa, no? E c'è la gente che si mette sulla transenna all'inizio, no? Dice, sai, basta di qui, magari si ferma. Ecco, arriva il Signore, no? E magari va a salutare quello, no? Più piccolo, il più disgraziato, no? Eccetera. E questo venire accanto. No? È proprio a te che lui viene vicino. Questa parusia di Gesù è certamente finale, ma è anche continua. E qui Paolo immagina che l'affetto che ha per loro è già l'impegno in qualche modo che il Signore verrà, perché lui è riempito talmente di gioia al loro ricordo, no? Che vuol dire che Gesù compirà questo desiderio. E non solo per un incontro con loro, ma per un incontro con lui. Per carità, si può dividere in altri modi, si possono mettere altri titoli, però se voi mettete tre titoletti, come per esempio testimonianza di Paolo, i frutti della testimonianza a Tessalonica, e poi il desiderio di Paolo e la venuta del Signore, o l'affetto di Paolo e la parusia di Gesù. Voi avete, come dire, un quadro, no? Che vi consente poi di rileggere le singole parti in modo un pochino più. Va bene, continuate, perché quello che vi dicevo all'inizio, se la chiesa comunità di Tessalonica era fatta di piccoli gruppi, no? Le case come luogo di riunione, ci dobbiamo scordare. Anzi, anche le vostre case tra settimana possono diventare un po', no? Con qualcuno magari con cui siete più amici, che anche qualcuno che magari si fa tanto a voi, che magari conoscete meglio, no? Dire, ma insomma, non so, si può trovare un momento per riprendere, per rileggere insieme.